Dobbiamo lui e il Signore per sua
casa. Possiamo lodare il Signore per la sua casa. Potremmo cominciare leggendo assieme alcuni versetti nel libro di Ageo. Vogliamo avere comunione in questo libro. Non per avere buoni messaggi, non sono i messaggi. Lo scopo non è di dire qualcosa di nuovo del libro di Ageo, perché molti hanno letto e riletto questo libro da anni e non penso che sia possibile leggervi un versetto che non avete mai letto, ma il desiderio che abbiamo è che quando, come Ageo ha parlato, possa Dio parlarci e che sentiamo di nuovo la voce del Signore. Leggiamo in Ageo 1, i versetti 2 a 4. Ageo 1, versetti 2 a 4. Leggeremo altri, ma cominciamo da quelli. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Così parla il Signore degli eserciti. Deve essere la nostra esperienza. Possa il Signore parlarci di nuovo. Preparando per questo fine settimana, abbiamo bisogno che il Signore ci parli. E d'altra parte, in un certo senso il Signore ci parla sempre, ma la differenza, ciò che sta nell'atteggiamento del nostro cuore, nel modo in cui reagiamo alla sua parola. Dobbiamo venire al Signore e portare questa riunione. Non siate dipendenti da qualcuno che parla, ma cercate il Signore. Vorrei rileggervi un versetto dell'ultimo Grand Weekend del mese di novembre, versetto 11, in 1 Corinzi 10, 11. Paolo parla dell'esperienza dei figli di Israele attraverso il deserto e ci ammonisce. E alla fine di questo brano dice, il versetto 11: ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Brevemente, contrariamente all'apparenza, non è questo schema, ma è il libro di Ageo. Ma abbiamo bisogno dello schema del tragitto dei figli di Israele dall'Egitto fino a Gerusalemme e poi la deportazione a Babilonia. Quando nell'ultimo Grand Weekend abbiamo visto soprattutto il percorso del popolo di Israele dall'Egitto fino al Buon Paese, come hanno attraversato il Mar Rosso, come hanno sentito la sua voce, hanno incontrato il Dio vivente nel Sinai, poi si sono ribellati a Cades invece di entrare nel Buon Paese. E ci ricordiamo quanto questo peso era forte, che noi non dobbiamo rimanere per 40 anni nel deserto, a girare nel deserto, ma dobbiamo entrare nel Buon Paese. Il peso è di attraversare il Giordano come la seconda generazione e salire a Gerusalemme. In due parole, per chi sarebbe nuovo e non avrebbe mai sentito questa parola, quando parliamo di Gerusalemme e di Sion, non parliamo del fatto di partire, fare un viaggio fino a Gerusalemme, terrestre. No, ciò che vogliamo condividiamo è che Gerusalemme e Sion rappresentano un principio spirituale, e così il Signore ci mostra che il popolo di Dio deve riunirsi in unità per essere la sua testimonianza su tutta la terra, una testimonianza che rischiara, che risplende, e la realtà di Sion, di Gerusalemme nel Nuovo Testamento è la Chiesa. Il nostro desiderio è di edificare la Chiesa oggi. Il Signore non ci ha chiamati a far politica, ma a edificare la sua casa. Ciò che vediamo nell'Antico Testamento è che il popolo di Dio, che aveva però abbandonato l'Egitto, il loro cuore si è amalgamato alle pratiche, ai riti delle nazioni, avevano attraversato il Mar Rosso, il Giordano, ma si sono amalgamati alle nazioni e diventarono idolatri e fecero delle cose peggiori delle nazioni. Questo è tragico. Il risultato, e questo è quello che abbiamo visto nella conferenza d'inverno, che il peso era chiaro, che il popolo di Dio, che è stato deportato a Babilonia per via del suo peccato, deve ritornare. Non dobbiamo rimanere a Babilonia, nella Babilonia divisa, dispersa, confusa, ma Dio vuole riportarci a Gerusalemme, al disegno, a ciò che era prezioso per lui sin dall'inizio, cioè di edificarci assieme in unità nella città dove abitiamo. Siamo uniti per essere la sua testimonianza. Ecco la realtà della Chiesa. Non è meraviglioso di vivere per questo? Di abbandonare ogni cosa e di consacrarci per la Chiesa. Ecco il peso. Il peso non è complicato. Oggi è che ci consacriamo alla Chiesa per il desiderio del cuore del Signore. In Ageo il Signore parla all'inizio. Questo mi ha colpito. Cosa succede all'inizio? Non è incominciato tutto da una buona intenzione o da una buona idea, ma Dio ha parlato per risvegliare il suo popolo. È magnifico perché questo ci aiuta. La situazione, ciò che successe in Ageo, è che un certo numero di persone hanno sentito l'appello di Dio e sono ritornati a Gerusalemme per ricostruire la casa di Dio. E 15-20 anni dopo, Ageo ha dovuto dar loro la parola di Dio perché avevano smesso di costruire. Rileggendo Ageo, vediamo che ognuno di noi può capire. Dio parla in modo chiaro, semplice, diretto. E dice, questo popolo dice, e questo deve colpire il nostro cuore, non è positivo quando Dio dice questo popolo. Sarebbe meglio se dicesse il mio popolo. Questo popolo dice, non è ancora venuto il tempo. Se diciamo nel nostro cuore il tempo non è venuto, allora il Signore può dire solo questo popolo. Poi dice, ma apparentemente il tempo è venuto per abitare le case ben rivestite di legno, di dimorare nelle vostre case ben rivestite di legno. Non stavano finendo le loro case, erano già finite. Leggendo questo, sappiamo, siamo stati colpiti spesso da questo brano, in cui vediamo che il tempo non è quello di costruire le nostre case, ma quello della casa del Signore. Ma a volte ci diciamo, ma non è che io sono in una situazione piacevole, ho molti problemi, molte sofferenze, ho molte scuse per non consacrarmi alla casa di Dio, ho molte ragioni, Sapete qua in che modo hanno, si sono fermati di costruire? Ho letto giorni fa un versetto circa 15 anni prima, quando abbiamo i versetti in Esdra 4, c'era un certo numero di persone che erano arrabbiate e hanno mandato una lettera per dire al re: verifica, vedrai, non è una buona cosa quando Gerusalemme è costruito. E il re ha detto: sì, è vero. E al versetto 23 di Esdra 4 sta scritto: non appena la copia della lettera del re fu letta in presenza di re, essi andarono in fretta a Gerusalemme dai giudei e li obbligarono a mano armata a sospendere i lavori. Allora fu sospesa l'opera della casa di Dio a Gerusalemme e rimase sospesa fino al secondo anno del regno di Dario, re di Persia. 5:1 Poi i profeti Ageo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono il nome del Dio di Israele ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. Allora si sono alzati e hanno ricominciato a costruire. Ma la loro situazione non era più semplice della nostra. Non era solo un problema di comfort. Sono venuti con forza, li hanno obbligati a cessare l'edificazione della Chiesa. Hanno fatto cessare l'edificazione della casa di Dio, non delle loro proprio dimore. E allora hanno costruito qualcosa e dopo 15-20 anni l'abitudine c'era e si erano resi, vivevano nel loro comfort e accanto c'era la casa di Dio devastata. E questa situazione corrisponde esattamente a quella di oggi. In un certo senso, quando la vita di chiesa è installata, è lì, abbiamo delle abitudini e funziona. C'è la domenica. Siamo qui per la casa di Dio, non cerchiamo altra cosa, ma siamo qui. Abbiamo un certo comfort. Il Signore viene e ci dice: ma in che tempo vivete? Attorno a voi la situazione è devastata, il popolo di Dio è imprigionato. Dov'è il vostro cuore per i prigionieri? E ancora, ci sono alcune, molte persone che non sono rientrate, la situazione non è normale. E il nostro cuore deve ardere per l'edificazione della sua Chiesa. Poi, il tempo non è ancora giunto, dicono. Possiamo vivere nello stesso momento, ma non proprio nello stesso tempo. Alcuni dicono: il tempo non è giunto. Quando il Signore tornerà, Lui ristabilirà la Chiesa gloriosa ad un tratto. Quando Lui ritornerà sarà possibile, oggi no. Questa settimana abbiamo avuto comunione con una sorella. Un giorno ho detto: Signore, questa realtà della Chiesa, avere la Chiesa edificata in unità, non è possibile oggi, perché abbiamo fatto così tante esperienze in così tanti gruppi, molte esperienze negative, e ho detto al Signore: non è possibile oggi. Appena stavo dicendo questo, il Signore mi ha guidato nella Chiesa. È una testimonianza meravigliosa. Ma a chi il Signore ha detto questo? Non erano a Babilonia, erano ritornati a Sion. E il Signore ha detto: perché dite che il tempo non è giunto? Erano lì, al posto giusto, avevano anche iniziato, si sono fermati per molte ragioni. E il Signore, Lui però non si ferma. Badiamo a non fermarci. Il lavoro non è completato, il Signore vuole completarlo. Ecco perché vuole parlarci di nuovo in questo libro di Ageo. È forse il tempo di abitare le vostre case ben rivestite di legno? Il tempo è giunto ed è breve. Tutta la parola ci mostra che in realtà arriviamo alla fine dei tempi. Il tempo, il mondo è maturo. È forse possibile che il peccato aumenti? No, il mondo è maturo, ma noi no. Per questo il Signore ci dice: considerate, riflettete bene alla vostra condotta. Posso avere l'impressione che va bene, sono nella chiesa, ma il Signore dice: considera ugualmente in che tempo vivi. Io vivo in un tempo in cui vedo che la mia casa deve essere costruita, mentre tu vivi in un tempo in cui la tua casa è fatta bene. Spero che abbiamo le stesse orecchie del popolo allora. Leggiamo un brano in Matteo 16. Non subito il versetto 18, ma prima leggiamo i versetti 2 a 4. Matteo 16, 2 a 4. Ma egli rispose: quando si fa sera voi dite bel tempo, perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernere. Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò. Ecco il modo del Signore. Loro chiedono un segno, ma voi sapete, dice loro, voi sapete a discernere i segni. Quando è rosso la sera, voi dite: fa questo tempo, oggi sono alcune nubi in questo modo. Sapete esattamente quando il tempo cambia, ma i segni dei tempi non sapete riconoscerli. Il Signore dice loro: aprite gli occhi. Il segno di Giona lo vedrete: il figlio dell'uomo sarà crocifisso e poi risusciterà il terzo giorno. Il segno è là, ma loro non l'hanno visto. Questa parola che è stata rivolta a loro ce la rivolge oggi a noi, perché abbiamo lo stesso pericolo. Queste persone che sono venute a chiedere un segno conoscevano così bene le scritture, erano abituati a scrutare la parola, erano persone che potevano dire: il Messia sì, deve nascere a Betlemme, perché sta scritto in Michea 5:1, ma non ci andavano. E il Signore dice loro: guardate i segni. E se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che abbiamo visto molti segni, e anche queste cose sono successe 40 anni fa. Questi segni ci mostrano che non siamo lontano dalle dita della statua rappresentata in Daniele 2. Ci sono 10 nazioni, e quello che sta scritto in Daniele ci mostra ciò che succede oggi. I segni sono quindi presenti, quello che manca siamo noi. Noi non siamo completamente presenti. Ecco perché il Signore ci rivolge questa parola e dice: guardate ai segni dei tempi. Il tempo è giunto. Vogliamo essere questo popolo che il tempo è giunto, un popolo che prega il Salmo 102. Il Salmo 102 parla del restauro della casa di Dio. Versetto 14 e 17. Giovani, leggetelo. Quelli che si sentono giovani leggano il versetto 14 e 17. Versetto 13: tu sorgerai e avrai compassione di Sion, poiché è tempo d'averne pietà. Il tempo fissato è giunto. 16: quando il Signore ricostruirà Sion e apparirà nella sua gloria. Apparirà senza il E. Quindi 13 e 16 del Salmo 102. Siamo attenti alle parole di ammonimento del Signore, che dice che il tempo è giunto, che il nostro cuore vibri quando sentiamo queste parole e che ardiamo sempre quando parliamo della sua casa. Non siamo ritornati a Sion per fermarci ed addormentarci, ma spero che il nostro spirito è vigile, che abbiamo uno spirito ardente come la prima volta che abbiamo sentito questi versetti, e che il Signore ci ha chiamato a ritornare a Gerusalemme, per costruire la sua casa e la sua testimonianza. Cosa possiamo fare? Pensate di essere capaci? Forse voi sì, ma io no. Ma ho scoperto qualcosa che posso fare. Due cose, una stasera la diciamo e domani quell'altra. Vi leggo un brano in Marco. Marco 13, 32. Marco 13, 32 a 37.
En fait, quand le temps devient court,
quando il tempo è breve, abbiamo un riflesso, è quello di concentrarci sull'essenziale. Alcuni di noi sono toccati dagli esami e il riflesso naturale è di togliere tutto quello che è inutile e di concentrarsi sul principale. Anche per quel che riguarda le cose spirituali nella parola, potremmo parlare di così tante cose, potremmo occuparci di molti particolari, potremmo interrogarci del nome di questo, di quello, cercare se il popolo di Israele, quando abitava a Ramses, è passato a Sukkot, se Sukkot si trova piuttosto a nord o piuttosto a sud, e dove si trova quest'altra regione, Mara e Elim, dove si trovano, o sono qui o più giù, hanno attraversato il Mar Rosso oppure il mare dei canneti. Potremmo occuparci di molti particolari, ma se il tempo è breve non è la cosa giusta da fare. Quando il tempo è breve dobbiamo limitarci a ciò che è l'essenziale. È essenziale, è la sua casa, e noi possiamo veramente collaborare quando il tempo è vicino, il tempo della fine. Allora possiamo conseguire. Quanto a quel giorno, versetto 32, a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma è solo il Padre. In un certo senso non dobbiamo nemmeno cercare di calcolare il tempo. Sappiamo che un terzo segno deve ancora compiersi, e che è menzionato la firma di un trattato di pace per 7 anni. Lo aspettiamo. E quando sarà firmato dovremo sbrigarci, che per noi non sono 7 anni ma 3 e mezzo, e se firmato in segreto magari lo scopri troppo tardi. e potremmo dirci sarà tal persona politica che lo firmerà oppure l'altra. Questo non è l'essenziale. Ciò che ci dice oggi, molti hanno detto la fine del mondo verrà a tal momento, ma nessuno può saperlo. E il Padre ci ammonisce e ci dice che il tempo è breve. Versetto 33, state in guardia. È una buona raccomandazione. State in guardia, vegliate e pregate, poiché non sapete quando sarà quel momento. È come un uomo che si è messo in viaggio, dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito e comandando al portinaio di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo la mattina. Ci sono molti momenti in cui il Signore verrà. Zaccaria ci dice, ci parla del suo ritorno nella gloria, quanto mettere i piedi sul monte degli ulivi, ma prima verrà segretamente per coloro che vegliano. Quindi ne vale la pena. Ognuno di noi deve ricominciare a vegliare, a pregare. Il Signore è assente, tra virgolette, è partito in viaggio, ma ci ha rimesso, dato la sua autorità, ci ha incaricato di continuare a edificare. Ha dato ad ognuno di noi il proprio compito. E tutto questo è nello spirito, e abbiamo lo spirito per edificare la casa. Signore, se ognuno cerchiamo il Signore, Lui ci guiderà ad esercitare un compito nella casa. Il tempo è venuto per edificare la sua casa. Continuiamo con Ageo. Non possiamo leggere tutto, vi leggo il versetto 8. Salite nella regione montuosa. Non so se devo descrivere o spiegare. Possiamo annunciare il Vangelo, possiamo avere un cuore per le persone che sono attorno a noi. Ci sono molti altri aspetti. Il Signore ci mostrerà, ci aprirà gli occhi. Salite nella regione montuosa, venite a Lui e dite: Signore, sono pronto. Dov'è la montagna? La mia montagna, dov'è? Dove posso andare a prendere il legno? Io voglio vegliare, Signore, pregare. Mostrami il mio compito nella tua casa. Salite nella regione montuosa, portate del legname, ricostruite la casa. Non so come condividere su questo. Il Signore ci parla in modo semplice, non ci sono commenti da fare. Edificate la mia casa. E poi dice: io me ne compiacerò. Alla riunione dei giovani il Signore ci ha colpito questo versetto: io me ne compiacerò. E alla fine della riunione il Signore può dire: me ne sono compiaciuto, oppure dice: vengo volentieri con la speranza di compiacermi. Voglio cambiare atteggiamento e venire con questo desiderio che il Signore si rallegri. Me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Alla fine abbiamo la gloria. Non possiamo accontentarci di meno. Non possiamo semplicemente accatastare delle pietre. Il Signore ha detto a Zorobabele in Zaccaria che lui ha cominciato in Zaccaria 4 e che le sue mani completeranno l'opera. Noi abbiamo cominciato e lui finirà. Noi dobbiamo essere questo popolo che dice, come il Salmo 102, il tempo è giunto. Il tempo è giunto di avere uno spirito risvegliato per costruire la sua casa. Poi il versetto 10 dice: avete lavorato, seminato, raccolto, ma io ho soffiato sopra questo. E vi dico perché. Perché vi preoccupate delle vostre case e la mia è devastata. È sicuro comunque che se non ci preoccupiamo della casa di Dio, la nostra vita è povera. Perché il Signore soffia e tutto quello che tu raccogli va in un sacco bucato. Raccogli e cosa ottieni? Che cosa hai di più? Ma quando ci consacriamo alla casa di Dio, allora facciamo l'esperienza di Davide. Lui ha detto: Signore, voglio costruirti una casa, non prenderò riposo finché non troverò una dimora per te. E Dio gli ha detto: sì, vuoi costruirmi una casa? E io ti darò un regno. E i figli dopo di te saranno sempre sul trono. È una... un contratto che ne vale la pena. Noi costruiamo la casa e riceviamo il regno. Ma se cominciamo a dire: ci sono i nemici, c'è l'opposizione, è difficile, devo rinunciare al mio io. Preferisco preoccuparmi un po' di me stesso. Se ti occupi di te stesso, e alla fine che cosa ti serve? Vento. Ti rimane il vento perché il Signore soffia, non perché è contro di te. E se il Signore soffia non è perché è contro di me, ma perché la sua casa gli sta a cuore. Non è contro di noi, ma è con noi. E lui dice loro: lavorate e sono con voi, sarò con voi, non contro di voi. Ma a volte soffia per mostrarci per che cosa ci consacriamo. Consacrati per la mia casa e sarai benedetto molto di più. Lode al Signore. Abbiamo sperimentato e lo sperimentiamo sempre. Non faccio un rimprovero a nessuno, ma è una parola che mi ha colpito per me. E siamo qui e per la sua casa. Non penso che siate venuti per sentire un buon messaggio. Siamo qui per la sua casa. E anche che il Signore risveglia il nostro spirito. Versetto 13. Quello che è meraviglioso è che loro hanno reagito. C'è stata una reazione in loro. La loro coscienza è stata toccata. Hanno guardato la loro casa e hanno guardato la casa di Dio e hanno detto: sì, è vero. E questa reazione ha toccato il cuore del Signore. E cosa ha fatto? Ha risvegliato il loro spirito. Se vediamo che il tempo è giunto, che è breve, e se nel nostro cuore c'è l'atteggiamento di ravvederci di tutte le cose secondarie che hanno preso molta importanza per noi, siamo disposti a dire al Signore: perdonami, Signore. Ho lasciato così tante cose venire, ma questa volta mi consacro per la tua casa. Non ho doni particolari. Se vuoi mandarmi, mandami. Se c'hai un compito da darmi, dammelo. Allora il Signore reagirà e la prima cosa che farà, versetto 13, Ageo inviato dal Signore trasmise al popolo questo messaggio del Signore: io sono con voi. Mangiate questa frase. 14, il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabel, di Giosuè e lo spirito di tutto il resto del popolo. Questa è la sua opera, lui ci parla, tocca la nostra coscienza e se reagiamo, lui risveglia il nostro spirito. Ben inteso? Non è una buona cosa se non reagiamo, ci deve essere un minimo di cooperazione. Ma se abbiamo questa reazione, allora il Signore può risvegliarci. Spero che questa sia la nostra esperienza. E che cosa assomiglierà? Non lo so. Ma certamente sarà magnifico e glorioso. Tutto il popolo, lo spirito sarà svegliato, vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio, il giorno 24 del sesto mese, nel secondo anno del re Dario. E Dio aveva parlato quando? All'inizio? Il primo giorno del sesto mese. Dio ha parlato, c'è stata una reazione, e il 23esimo giorno, in meno di un mese, il lavoro è ricominciato. Erano passati 15-20 anni in cui avevano l'opera, si è fermata. In 23 giorni il Signore ha risvegliato il loro spirito e hanno cominciato a lavorare. Sono venuti e hanno incominciato a lavorare. Non avete questo desiderio che succeda esattamente la stessa cosa qui a Neuchâtel? Ci potrebbero stare ancora molte sedie. Possa il Signore risvegliare il nostro spirito? Veniamo. Il Signore risveglia il nostro spirito e ci mettiamo a lavorare. Ma il Signore ci parla. Lui risveglia il nostro spirito. C'è una conseguenza, non siamo inattivi, ci alziamo per edificare la sua casa. Se nel nostro cuore c'è questo desiderio di consacrazione, facciamo quel voto che ha fatto Davide nel Salmo 132. Forse la situazione non è perfetta, Ginevra, Losanna, Neuchâtel, in altri posti, la situazione non è perfetta, ma se abbiamo l'atteggiamento del popolo in Ageo 1, allora il Signore può ricostruire qualcosa. Prendiamo questa frase al fine del versetto 3 e preghiamo al Signore con questo. Signore ha detto: io sono con voi, e con questo ha risvegliato il loro spirito. Se noi ne siamo consapevoli, vorremmo ricostruire. Dobbiamo incominciare anche prima del 23esimo giorno, perché il tempo è più breve.